Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ci sono tanti posti meravigliosi negli Stati Uniti. Luoghi in cui uno spettacolo naturale mozzafiato, come quello dell'Ovest, si intreccia a città dall'identità fortissima e iconica. Le grandi pianure e i grandi laghi, il deserto e le montagne rocciose, gole e cascate e valli e parchi che riempiono gli occhi. Città vivacissime che brulicano di storia e di cultura e persone provenienti da ogni angolo del mondo. Posti che conosciamo e riconosciamo anche se non li abbiamo mai visti, tanto fanno parte della nostra cultura e del nostro immaginario. E poi c'è quella che gli americani chiamano flyover country, quella parte del paese in cui nessuno andrebbe mai se non chi ci abita. Gli altri si limitano a passarci sopra, in aereo, volando da una parte all'altra degli Stati Uniti. Beh, una volta ogni 4 anni, la flyover country si prende un posto al centro della scena. E che posto? L'Iowa, lo stato che è la flyover country per eccellenza, è il piccolo stato del nord da cui tradizionalmente cominciano le primarie per scegliere i candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Gli occhi di tutto il paese si concentrano sull'Iowa e sui suoi abitanti. Giornalisti e attivisti arrivano da tutto il mondo per raccontare cosa succede nello stato e provare quindi a capire cosa succederà.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Lo scorso 3 febbraio sono iniziate finalmente le primarie del Partito Democratico con i caucus dell'Iowa e io non so come sono andati a finire. O meglio, capiamoci, lo so come sono andati a finire. Ero proprio lì, in Iowa, proprio durante il voto e nel momento in cui probabilmente ascolterete questa puntata sarò in New Hampshire a seguire la campagna elettorale in vista del voto dell'11 febbraio. Mentre vi parlo, però, e registro questa puntata, non so ancora come siano andati a finire i caucus dell'Iowa. In questo episodio di Da Costa a Costa, quindi, non parleremo dei risultati delle primarie, per quello vi rimando alla newsletter, né del mio viaggio, di cui vi racconterò come si deve nel prossimo episodio del podcast una volta tornato in Italia. Nello spirito di Da Costa a Costa, invece, in questo episodio vorrei provare a portarvi un passo oltre la mera analisi dei risultati e raccontarvi due storie esemplari di come i risultati in Iowa possono fare e disfare una campagna elettorale, se non l'intera carriera di un personaggio politico, innescando reazioni a catena dagli esiti allo stesso tempo istruttivi e imprevedibili.
People are always asking me, why are the Iowa caucuses so important that they're always first in the presidential nominating season? Well, the thing to remember is the caucuses are not first because they're important. They're important because they're first.
L'attesa per questo voto è tale, infatti, che chi vince le primarie in Iowa storicamente riceve una grossa spinta in termini di consensi, attenzioni mediatiche e finanziamenti elettorali. Non sempre è una spinta che basta per vincere tutte le primarie, certo, ma è una spinta che pesa. Bisogna tornare a Bill Clinton nel 1992 per trovare un candidato del Partito Democratico che vinse le primarie senza vincere in Iowa. Il punto è che non c'è un motivo preciso per cui le primarie cominciano in Iowa, se non la tradizione. È una tradizione che esiste in questa forma più o meno dagli anni 70 ed è ancora oggi discussa e contestata. Perché l'Iowa è non uno stato più grande, o più importante, o più rappresentativo? Tenete conto che l'Iowa è poco più grande della Grecia, in termini di superficie, e ha appena 3 milioni di abitanti. La Grecia ne ha 11, per farsi un'idea dell'ordine di grandezza. La sua popolazione, poi, è quasi completamente bianca. Non assomiglia, insomma, a quella ben più variegata degli Stati Uniti nella loro interezza. Perché allora cominciare dall'Iowa? che fondamenti ha questa tradizione? Soprattutto due. Il primo è che iniziare le primarie in uno stato così piccolo permette di partecipare e di avere delle chance anche ai candidati meno forti e famosi, a quelli che non avrebbero i soldi o la notorietà per competere immediatamente in tutta la nazione, per parlare a 300 milioni di elettori, per viaggiare in un paese che, come sapete, è grande più o meno quanto la Cina. Partire dall'Iowa rende la competizione più aperta, più democratica. E andare bene in Iowa può dare ai candidati meno ricchi e famosi la spinta necessaria per competere altrove. Il secondo motivo fondamentale è che la politica americana ormai conosce molto bene l'Iowa. Elezione dopo elezione, cominciare dall'Iowa ha creato routine e competenze consolidate tra chi lavora nella politica statunitense, nei gruppi di attivisti e anche negli stessi abitanti dell'Iowa, che sono consapevoli della loro grande responsabilità. In Iowa si tiene una specie di elezione presidenziale in miniatura e anche per questo può essere utile, per leggere i fatti di oggi, imparare qualcosa dal passato, anche da quello relativamente recente. Cominciamo quindi. La prima storia che voglio raccontarvi ci porta al 2004.
The blazing summer heat is long gone, but in Iowa and some other states, presidential politics remains red hot. And now it is time to make decisions.
Nel 2004 il presidente degli Stati Uniti è George W. Bush, del Partito Repubblicano, che si è ricandidato per un secondo mandato. È una campagna elettorale particolare, per molte ragioni. La più importante di queste è che, al contrario di quello che avviene di solito, si parla moltissimo di politica estera. Gli attentati dell'11 settembre sono molto freschi nella memoria degli americani e gli Stati Uniti hanno appena iniziato due grandi, controversi e diversi interventi militari in Afghanistan e in Iraq. Il tasso di approvazione di Bush era buono, appena sopra il 50%, e il tasso di disoccupazione era basso, intorno al 5%. La base del Partito Democratico, però, disprezzava il presidente Bush e lo considerava inadeguato. All'inizio del 2014 stava cercando la persona giusta da opporgli alle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute alla fine dell'anno. La campagna delle primarie era iniziata già nel 2003 e i sondaggi per mesi avevano dato un candidato atipico in vantaggio sugli altri.
I'm Howard Dean and I'm here to represent the Democratic wing of the Democratic Party. This campaign is about changing the Democratic Party. It's about changing America. It's about taking back the White House so we can have health insurance.
Howard Dean era un candidato atipico per più di un motivo. Innanzitutto per la sua carriera. Aveva cominciato a fare politica solo a un certo punto della sua vita, perché prima faceva il medico. Tra gli anni 80 e gli anni 90 era stato deputato del Vermont e poi era stato eletto governatore per due mandati, dal 1991 al 2003. Inoltre, Dean era un candidato atipico per il tipo di governatore che era stato. Di norma in politica, in America ma non solo, associamo il rigore fiscale ai conservatori, mentre la disinvoltura nella spesa pubblica ai progressisti. Sia chiaro, so bene che queste categorie si sono molto ingarbugliate e incasinate negli ultimi anni, ma all'epoca le cose funzionavano ancora così, almeno in teoria. All'epoca, tra l'altro, il Vermont non se la passava bene. L'economia era in recessione e lo Stato era molto indebitato. Quando Dean diventò governatore, decise subito che se non si fossero messe a posto le finanze pubbliche non si sarebbe potuto fare nient'altro e quindi introdusse alcune misure che oggi definiremmo di austerità. La spesa fu tagliata radicalmente, ma così furono tagliate anche le tasse. Più volte Dean mise il veto su leggi approvate dal suo partito che volevano aumentare le tasse per aumentare la spesa, e più volte si trovò invece alleato di una specie di grande coalizione composta dai democratici più moderati e da alcuni deputati locali del Partito Repubblicano. Nel corso degli anni, questo comportamento riscosse grandi risultati. I conti del Vermont tornarono a posto, l'economia tornò a crescere, il debito fu ripagato e alcuni programmi sociali furono creati da zero o allargati, Per esempio quello che garantiva copertura sanitaria universale ai bambini e alle donne incinte, che portò a una forte diminuzione del numero di persone senza assicurazione e delle gravidanze adolescenziali. Dean dovette pagare però un costo politico, e attenzione perché qui arriva già uno sviluppo secondo me molto affascinante. Queste politiche di rigore economico contribuirono ad alienargli i consensi di una parte significativa del Partito Democratico, che fu così sedotta sempre di più da un carismatico deputato locale, un certo Bernie Sanders. Molte persone che seguirono con attenzione la politica di quegli anni del Vermont sostengono che l'ascesa di Sanders, che pur trovandosi fuori dal Partito Democratico riuscì a guadagnare spazio e consensi fino a candidarsi poi al Senato, si debba non soltanto, ma anche al modo in cui le politiche di Howard Dean plasmarono la politica del Vermont in quegli anni.
Today I announce that I am running for the presidency of the United States of America.
My mom was asked, "What did you think when your son told you he was going to run for president?" She said, "Well, I thought it was preposterous."
Hi there.
When I began to support Howard Dean, when I jumped into his campaign, he was at 3% nationally in the polls.
No one got in their car and drove up to Vermont thinking they were working for the next president of the United States.
You'd have to get another marker.
I ran for president because I didn't think that politicians were serious about their job. I had a list of things that had to be done, and I didn't think anybody else was going to do them.
He was running on health care, he was running on economic opportunity, and most important, opposed to the Iraq war.
I was the only one running for president who stood up against the war in Iraq, not now, but then.
Questo ci porta a un altro motivo per cui Dean era un candidato atipico. Il ritratto che vi ho fatto fin qui sembra il ritratto di un politico che oggi definiremmo moderato o centrista, un politico che risana i conti pubblici scontrandosi con l'ala sinistra del suo partito. Eppure Howard Dean non era esattamente questa cosa qui e non aveva questa immagine qui. Dean prese quella strada perché si trovò ad avere a che fare con un bilancio messo male, ma per esempio era noto anche per avere molto a cuore soprattutto la sanità, anche perché era un medico. E fu tra i primi politici del Partito Democratico a proporre apertamente l'istituzione di un sistema sanitario universale di tipo europeo. E poi, punto molto importante, era contrario alla guerra in Iraq, a differenza di molti parlamentari del suo partito che avevano votato a favore dell'intervento militare. Inoltre, Dean criticava spesso duramente la dipendenza dei partiti politici americani dai grandi finanziatori, e credeva invece in un approccio che coinvolgesse il più possibile i cittadini, anche attraverso internet, che stava diventando un fenomeno davvero di massa, e producesse così entusiasmo e attivismo. Sosteneva che i democratici dovessero cercare di essere competitivi in tutti i 50 stati, anche quelli tradizionalmente repubblicani, scardinando gli equilibri politici invece che accettarli. Applicando concretamente questa idea, quando si candidò alla presidenza degli Stati Uniti, Dean fece una cosa che oggi ci sembra banale, ma che fino ad allora nessuno aveva fatto prima. Cominciò a raccogliere soldi su internet. Fino a quel momento, infatti, i cittadini che volevano donare dei soldi a un comitato elettorale o a un candidato potevano farlo in contanti oppure con un assegno. E lo facevano, eh? Ma capite voi stessi che lo facevano con molta più fatica e molto più attrito rispetto a quello che poteva fare ognuno in casa propria con il proprio computer e la propria carta di credito. Dean fu il primo a crederci e scommetterci, aprendo sul suo sito una sezione che dava la possibilità di fare direttamente una donazione e inventandosi una serie di iniziative che oggi chiameremmo di gamification. Per esempio creando una mailing list con i propri attivisti e sostenitori e dando loro degli obiettivi precisi rivolti alla raccolta fondi. Scrivendo cose tipo «In questo momento George W. Bush sta vedendo a cena i suoi ricchi finanziatori, raccogliendo $1,000,000. Riusciamo a superarli in 24 ore?» Funzionò benissimo. Dean raccolse molti più fondi dei suoi avversari, soprattutto attraverso piccole donazioni arrivate online. Fu l'inizio di una rivoluzione di cui oggi comprendiamo bene la portata e contribuì a ridefinire l'immagine di Howard Dean. Aveva governato da moderato, certo, ma nessuno avrebbe mai potuto definirlo espressione dell'establishment. Dean aveva un legame con la base del Partito Democratico che nessun altro candidato poteva vantare e usava la rete anche per organizzare i suoi comitati elettorali, le iniziative di propaganda e le attività dei volontari in un modo che nessuno aveva fatto prima. Insomma, Dean era un insider e un outsider insieme e questo gli permise anche di ottenere l'endorsement di alcuni importanti sindacati, ma anche quello dell'ex vicepresidente Al Gore.
Howard Dean really is the only candidate who has been able to inspire at the grassroots level all over this country the kind of passion and enthusiasm for democracy and change and transformation of America that we need in this country.
I sondaggi lo davano in vantaggio in Iowa fino a poco prima del voto. Sembrava che quella dovesse essere la prima di una lunga serie di vittorie che gli avrebbe dato la candidatura contro George W. Bush, ma a un certo punto qualcosa si inceppò. Dean passò le settimane prima del voto a scontrarsi duramente con un altro candidato, il deputato Dick Gephardt, e i due finirono per penalizzarsi a vicenda. Altri due candidati, John Kerry e John Edwards, cominciarono ad attaccarlo duramente, dicendo che Dean fosse impreparato e che un paese in guerra e spaventato non si sarebbe fidato di un outsider come lui. Lo stesso Dean, poi, in più di un'occasione si mostrò non prontissimo per quel tipo di palcoscenico, facendo dichiarazioni avventate e mettendosi nei guai. A un certo punto disse che la cattura di Saddam Hussein non avrebbe reso il mondo un posto più sicuro, una frase su cui oggi si potrebbe discutere, ma che all'epoca fu considerata un grave errore. Alla fine, dopo aver trascorso mesi in vantaggio nei sondaggi, Dean perse le primarie in Iowa e arrivò addirittura terzo, dietro Kerry ed Edwards. Fu una grossa sorpresa per tutti. Dopo ogni elezione primaria, arrivati i risultati, tutti i candidati organizzano un breve comizio per commentare l'esito delle primarie e cercare di riposizionarsi. Chi ha vinto lo fa per festeggiare, chi ha perso lo fa per limitare i danni. Quella sera il commento al voto di Howard Dean era molto atteso e Dean regalò alla politica americana un momento che sarebbe rimasto nella storia, anche se non per le ragioni che lui avrebbe sperato. Ascoltiamolo insieme e vedrete che capirete tutto anche se non capite l'inglese.
You know something? You know something? If you had told us one year ago that we were going to come in third in Iowa, we would have given anything for that. And you know something? You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. And we're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House. Yeah!
Ora, da dove cominciare? Dean era ingrassato molto durante la campagna elettorale. Come capita spesso, la vita dei candidati non è proprio la più salutare che si possa immaginare. Quindi era salito sul palco con una camicia che gli stava evidentemente stretta e il collo che sembrava sul punto di scoppiargli. Davanti a lui aveva i suoi sostenitori e attivisti che, nonostante la delusione, erano comunque entusiasti di vedere il loro candidato e fomentatissimi in vista dei successivi stati in cui si sarebbe votato. Insomma, urlavano, gridavano, facevano un gran casino. Durante questo discorso a braccio, come avete sentito, a un certo punto Dean cominciò a urlare gli stati in cui si sarebbe votato dopo, uno dopo l'altro, finché la sua voce non diventò roca e il suo viso paonazzo. Sembrava onestamente fuori di sé, non completamente in controllo della situazione, non completamente stabile. E ricordate che si stava candidando a diventare presidente degli Stati Uniti e guidare un paese in guerra. La cosa interessante è che chi era sul posto non si accorse di nulla. Come vi dicevo, nella stanza c'era davvero tantissimo rumore e Dean cominciò a urlare anche per questo. Il suo microfono, però, era un microfono unidirezionale. Cosa vuol dire? Il microfono captò benissimo le urla di Dean, ma non quelle dei suoi sostenitori. A chi guardò quella scena in TV, sembrò che Howard Dean avesse perso la testa e basta. il video dell'urlo di Dean, The Dean Scream, ancora si ricorda così, oppure I Have a Scream, fu forse il primo video virale della storia della politica statunitense. Faceva ridere, tanto era assurdo, e fu trasmesso a nastro da tutte le televisioni. I giornali titolavano cose tipo «Dean è impazzito». I comici cominciarono a prenderlo in giro. Qualcuno campionò le sue urla e le mise in una canzone. Dean fu deriso per giorni. Sembrava fosse impossibile smettere di vedere e commentare quel video, che in effetti ha un che di magnetico. E ogni giorno che passava arrivava una nuova parodia, una nuova presa in giro. I suoi avversari si sfregavano le mani, anche perché già prima di quel video accusavano Dean di non essere presidenziale, e con quel video Dean gli aveva dato evidentemente dei buoni argomenti. La sua campagna elettorale di fatto finì lì. Dean non riuscì a vincere nemmeno in New Hampshire e in South Carolina e si ritirò dopo aver perso anche in Wisconsin. Questa storia è istruttiva per tanti motivi. Per esempio, ci dice qualcosa, di nuovo, sul potere gigantesco dei media. Anche se in quella stanza nessuno si era accorto che fosse accaduto qualcosa di strano, visto che Dean urlava solo per farsi sentire, la riproduzione televisiva di quel momento fornì al paese una percezione completamente diversa da quello che era effettivamente successo. Inoltre, questa storia ci insegna che a volte le rivoluzioni avvengono senza che i rivoluzionari vincano. Dean perse quelle primarie e non sarebbe mai diventato presidente, ma la sua campagna elettorale segnò un prima e un dopo, nel modo in cui si finanziò e utilizzò internet. Infine, questa storia ci ricorda anche che durante le lunghissime primarie non contano solo i risultati delle elezioni, ma anche come li commenti, come li contestualizzi, come riesci o non riesci a farli diventare un trampolino. Questo ci porta alla seconda storia che voglio raccontarvi.
Now from Des Moines, Iowa, KCCI News Channel 8 presents continuous Caucus 2008 coverage. Here now, Kevin Cooney, Cynthia Fodor, and Dennis Goldford.
Good evening, everyone. 2 hours ago, hundreds of thousands of Iowans went to 1,781 precinct caucus sites all around the state and made history tonight. It has been an amazing process.
Le primarie del 2004 alla fine le vinse John Kerry, che poi perse le presidenziali contro George W. Bush. Ora sono passati 4 anni, siamo nel 2008 e il contesto è cambiato molto. Gli Stati Uniti e il mondo stanno per essere investiti da una crisi economica globale che ha già annunciato il suo arrivo, creando grandi ansie e preoccupazioni. Il presidente Bush non è più popolare, anzi, è straordinariamente impopolare. Gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq si sono rivelati molto più complicati del previsto. La sua gestione dell'uragano Katrina è stata pessima. Il suo partito è proiettato sul voto di fine anno e lo ha mollato, visto che alla gente non piace e non può più ricandidarsi. Insomma, tira un'aria completamente diversa. E a gennaio, di nuovo, le attenzioni di tutto il paese e di tutto il mondo si portano in Iowa e soprattutto si portano dentro il Partito Democratico, che è straordinariamente favorito e per questo ha molti candidati in campo. I principali di questi candidati sono 4. Uno è un esperto senatore del Delaware che si chiama Joe Biden. Un altro è John Edwards, che 4 anni prima era stato candidato alla vicepresidenza con John Kerry. La grande favorita è Hillary Clinton, ex First Lady e senatrice dello stato di New York. L'outsider è un giovane senatore dell'Illinois che si chiama Barack Hussein Obama. Fino a pochi mesi prima del voto in Iowa, nessuno mette davvero in discussione la vittoria di Clinton, che è straordinariamente più famosa e popolare e ben finanziata degli altri candidati, che non è ancora davvero appesantita da retroscena e scandali come sarebbe stata poi nel 2016 e che è molto apprezzata dagli elettori del Partito Democratico. Mese dopo mese, però, Barack Obama si dimostra in possesso di un talento politico come capita una volta in ogni generazione, una forza della natura. Era di gran lunga il candidato che generava il maggiore entusiasmo e soprattutto era di gran lunga il candidato che più degli altri aveva imparato la lezione di Howard Dean, usando meglio di tutti internet per raccogliere fondi e organizzare i suoi volontari. Era stato contrario alla guerra in Iraq, a differenza di Biden e Clinton, cosa che gli diede un grande vantaggio. E come mostra il discorso che state per ascoltare, ogni volta che parlava riusciva a rendere credibile una prospettiva incredibile, che lui potesse davvero vincere le elezioni e arrivare alla Casa Bianca.
This campaign and this election is not about Barack Obama. It's not about Hillary Clinton, it's not about John McCain. It's about you. It's about the American people. It's about your hopes, it's about your dreams. It's about what's possible when a new generation of Americans stand up and say, we are not going to settle for what is, we are going to imagine what might be.
Alcuni degli ascoltatori di questo podcast sono molto giovani, quindi forse non se lo ricorderanno. Altri forse all'epoca non prestavano grande attenzione alla politica americana e quindi di Obama hanno soprattutto un ricordo recente e lo ricordano innanzitutto come il presidente Obama. Assistere alla prima candidatura di Barack Obama alla Casa Bianca fu un'esperienza straordinaria. Un tizio venuto dal nulla, sul quale nessuno avrebbe puntato un dollaro, visto che era afroamericano e di secondo nome faceva addirittura Hussein, che settimana dopo settimana, mese dopo mese, era riuscito a mostrarsi al paese come giovane ma autorevole, moderno e carismatico, coltissimo eppure caloroso e alla mano, raccogliendo un entusiasmo incredibile ovunque andasse e convincendo milioni di persone di due cose apparentemente contraddittorie. La prima era che si potesse guardare in alto e non in basso, che si dovesse essere più idealisti e meno cinici, che l'obiettivo di quelle elezioni non fosse soltanto vincere, ma far vincere un messaggio positivo, basato sulla speranza. La seconda era che lui potesse effettivamente vincere le elezioni, che i democratici sedotti dalla sua candidatura, ma insicuri delle sue possibilità, potessero fidarsi, che abbandonare la scelta più salda alle primarie per votare invece un senatore inesperto, afroamericano e che si chiama Hussein, non sarebbe stato un rischio eccessivo. Barack Obama vinse le primarie in Iowa e il suo discorso di quella sera riuscì a fare entrambe le cose.
They said this day would never come. They said our sights were set too high.
Dicevano che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Dicevano che avevamo messo l'asticella troppo in alto. Dicevano che questo paese era troppo diviso, troppo disilluso per unirsi attorno a un obiettivo comune. Ma in questa notte di gennaio, in questo momento della storia così decisivo, voi avete fatto quello che i cinici dicevano che non avremmo potuto fare. Abbiamo scelto la speranza invece della paura. Abbiamo scelto di unirci invece che dividerci, mandando così un messaggio potente a tutta l'America. Il cambiamento sta arrivando. Questo è stato il momento in cui è avvenuto l'improbabile, invece di quello che a Washington consideravano inevitabile. Questo è stato il momento in cui abbiamo tirato giù barriere che ci hanno diviso troppo a lungo. Questo è stato il momento in cui abbiamo sconfitto la politica della paura, dei dubbi e del cinismo, in cui abbiamo smesso di affossarci l'un l'altro, ma abbiamo deciso invece di tirare su il paese. Questo è stato il momento. Tra molti anni ci guarderemo indietro e ci diremo che questo è stato il momento. Questo è stato il posto in cui l'America si è ricordata cosa vuol dire sperare.
Barack Obama non usò il discorso immediatamente successivo alla sua vittoria in Iowa per festeggiare. Non lo usò per celebrare il suo staff o per ringraziare i suoi attivisti e sostenitori, ma lo usò per dire: vedete, dicevano che questo giorno non sarebbe mai arrivato e invece è arrivato. I cinici dicevano che eravamo troppo idealisti, che non ce l'avremmo fatta, e invece ce l'abbiamo fatta. Addirittura gli dice: tra molti anni ci guarderemo indietro e capiremo che qui è cominciato tutto. Questo discorso aiuta non solo i suoi sostenitori, ma anche quelli che non lo avevano votato, a visualizzare quello che sarebbe successo, presentandolo come un'evoluzione naturale, quasi inesorabile della storia. Il suo discorso è un invito a mollare gli indugi e salire a bordo, cosa che sarebbe successa nei mesi successivi. Non è un caso se poche settimane dopo Obama avrebbe dato alla sua campagna un nuovo slogan, uno dei più famosi della storia politica americana. Yes, we can. Si può fare.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.
Ho voluto raccontarvi queste due storie innanzitutto perché sono due grandi storie, naturalmente, ma non solo per questo. Ho voluto raccontarvele perché mostrano bene che commentare i risultati di un'elezione primaria, come quella che si è appena tenuta in Iowa, soltanto sulla base di chi ha vinto e chi ha perso, e ve lo dico oggi che non lo so chi ha vinto e chi ha perso, sarebbe un errore. Certo che conta chi ha vinto e chi ha perso, ci mancherebbe. In Iowa, poi, conta moltissimo. Ma ogni movimento collettivo, ogni esercizio di democrazia così vasto e sofisticato, produce effetti e conseguenze frastagliati e imprevedibili, che si riverberano nel corso delle settimane, dei mesi e soprattutto degli anni, e lo fanno sorprendendoci, prendendo dei giri strani e inaspettati, smentendo quello che pensavamo fino a un secondo prima. Per dire, dopo il discorso meraviglioso che avete appena ascoltato, in realtà poi Barack Obama perse le successive primarie in New Hampshire contro Hillary Clinton. Alla fine quelle primarie le avrebbe vinte, come sapete, ma fu un percorso lungo e difficile, non fu un'incoronazione. E Obama vinse quelle primarie, peraltro, applicando alla lettera molte delle cose che Howard Dean aveva intuito per primo sull'importanza di organizzare le campagne elettorali dal basso e sul ruolo fondamentale che avrebbe avuto Internet nella mobilitazione delle persone. Quanto ad Howard Dean, un anno dopo quel suo famigerato urlo, fu eletto presidente del Partito Democratico, un incarico che comporta soprattutto avere grandi capacità organizzative e strategiche. Fu sotto la sua guida che il Partito Democratico cominciò davvero a competere in tutti i 50 stati, e fu sotto la sua guida che nel 2006, alle elezioni di metà mandato, i democratici riconquistarono la maggioranza sia alla Camera che al Senato, ed elessero per la prima volta nella storia una donna a speaker della Camera, Nancy Pelosi. Oggi Dean ha 70 anni, non fa più politica attiva, ma è visto con grande simpatia dagli elettori del Partito Democratico. 4 anni fa, nel 2016, fu invitato alla convention del partito e rivolse un discorso per invitare tutti a votare Hillary Clinton. Mostrando una certa autoironia, concluse il suo intervento così, ridendoci sopra insieme a tutti quanti.
Help make history, because this race is going to be won on the ground, and it's going to be won in Colorado, and in Iowa, and North Carolina, and Michigan, and Florida, and Pennsylvania, and then we're going to the White House.
Ah, un'ultima cosa, prima di salutarci. Sono felice di dirvi che da qualche giorno è uscito il mio primo libro. Si intitola Questa è l'America, lo trovate in tutte le librerie e i negozi online. Se giudicate interessanti le storie di Da Costa a Costa, c'è un'alta possibilità che giudichiate interessanti anche le storie che racconta Questa è l'America. Non è un libro di politica, anche se ovviamente se ne parla, ma chi conosce solo la politica non sa niente di politica. Non è una raccolta di newsletter e podcast già usciti, è un libro nuovo e scritto da zero, anche se ovviamente si parla di alcune delle cose che abbiamo toccato in 3 anni di Da Costa a Costa. Non è nemmeno un libro sulle elezioni del 2020, anche se spero possa essere il libro necessario a capire le elezioni del 2020. È un libro sulle persone, sulle loro storie, sulle loro idee, sui loro problemi e sulla loro cultura, su come è fatta la società di una nazione giovanissima e diversa da tutte le altre. Ci sentiamo tra 15 giorni.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.